Benvenuti a Left on Air, l'appuntamento settimanale di approfondimento dei temi trattati nella nostra storia di copertina. Questa settimana abbiamo qui con noi Raffaele Carcano, ex segretario della Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, la UAR, e Carla Corsetti, avvocato e segretario nazionale di Democrazia Atea. Esproprio Vaticano è il titolo della nostra storia di copertina, in edicola dal 16 febbraio. In Italia, un edificio su cinque, secondo la stima più attendibile, appartiene alla Chiesa. Uno Stato nello Stato che, secondo un'inchiesta della UAR, ci costa 6,5 miliardi l'anno. Questa sconfinata ricchezza, scriviamo, trova le sue radici nel concordato fascista del 1929 e in quello rinnovato da Craxi il 18 febbraio dell'84. E il partito Democrazia Atea ha portato in campagna elettorale la proposta di abolirlo. In studio per Left, Leonardo Filippi e Federico Tulli.
Partirei da Carcano con una domanda perché lui è anche responsabile editoriale di Nessun Dogma, il progetto editoriale della UAR, e appunto Carcano apre la nostra storia di copertina con un articolo dal titolo Repubblica a sovranità limitata. E allora Carcano, lei a partire dall'analisi storica dei motivi che portarono l'articolo 7 al concordato bis, nel suo articolo appunto mette in evidenza lo scollamento che c'è oggi tra lo Stato e i cittadini italiani per quanto riguarda il rapporto con il potere politico vaticano e con la religione cattolica. Da un lato abbiamo istituzioni genuflesse che coprono di privilegi la Chiesa, dall'altro un paese sempre più secolarizzato, potremmo dire, nonostante tutto. Ecco, quindi a partire da questo se ci può parlare ecco, di questa storia.
Sì, la storia l'ho fatta cominciare da Cavour, dal Regno d'Italia si potrebbe dire, cioè dal fatto che comunque il Risorgimento in qualche modo si concluse con la presa di Roma, che coronava appunto il sogno di Cavour di avere, il sogno di Cavour ovviamente di avere come capitale Roma, e tra l'altro i sogni di Cavour sono anche quello di avere uno Stato laico, cioè uno Stato separatista in cui la formula di Cavour è quella della libera Chiesa in libero Stato, in cui sostanzialmente le due realtà sono appunto indifferenti l'una all'altra, si potrebbe dire. E purtroppo non è andata così, non solo perché dopo Cavour c'è stato un periodo, se vogliamo, di classe dirigente laica, sicuramente non lo era il paese, anche perché i tempi, stiamo parlando del fine 800, erano abbastanza diversi. C'è stato poi il fascismo, c'è stato poi il lungo regime democristiano, caduto il quale magari qualche speranza in più ci sarebbe anche stata. Il problema qual è che dopo la caduta della democrazia cristiana, in un paese in cui finalmente anche la società, si potrebbe dire, era diventata finalmente laica, paradossalmente è diventata laica, si è invertito quello che succedeva fino all'Ottocento in qualche modo, cioè a una società più laica corrisponde adesso un'elite che invece è clericale. Questo è accaduto anche a mio modo di vedere per la forte crisi della credibilità politica degli attuali partiti che sono rappresentati in Parlamento. Una volta che, diciamo così, sono disinteressati al tema, ovviamente poi tutto il resto è venuto di conseguenza. C'è da dire anche che ovviamente, e qui faccio una sorta di mea culpa, cioè molto spesso sento dire negli ambienti laici, ok, non c'è nessun partito più che ci rappresenta, allora che senso ha andare a votare? Potrebbe essere anche per avere un Parlamento meno clericale.
E, insomma, in risposta anche, no, a questi problemi che giustamente lei denunciava, noi volevamo chiedere appunto invece a Carla Corsetti, avvocata e segretario nazionale di Democrazia Atea, alle prossime politiche, insomma, il vostro partito ha deciso di aderire alla coalizione di potere al popolo, come accennava prima il mio collega, perché hanno accettato appunto di inserire nel programma l'abolizione dei patti lateranensi. Ecco, volevamo chiedere come mai proponete di abolirli, perché questa scelta di andare insieme, ecco.
La scelta di andare insieme, sì, si lega sicuramente ad un punto programmatico che per noi di Democrazia Atea è anche statutario. Quindi significa che è una finalità che attiene all'esistenza stessa del partito. Nel momento in cui hanno accettato la nostra proposta programmatica, era chiaro che avremmo anche noi dato un sostegno ad una lista che si proponeva in senso di assoluta novità. Di essere, come dire, riferimento anche per quella sinistra laica che ha dovuto sopportare in tutto questo frangente, come dire, una emarginazione politica. Ma credo che la genesi che ha fatto Carcano, che condivido, vada ulteriormente approfondita, non tanto rispetto alla Democrazia Cristiana, che paradossalmente è stato un partito che ha avuto al proprio interno personaggi di grande spessore indipendente rispetto al potere vaticano e clericale. Io credo che il problema invece sia stato più radicato all'interno del Partito Comunista, e faccio riferimento ad esempio alla figura di tale Franco Rodano, che è stato consigliere di Togliatti ma è stato anche consigliere di Berlinguer, che è stato fondatore di un movimento di comunisti cristiani, che è stato quello che sostanzialmente ha teorizzato, da politologo, filosofo, ha teorizzato il cosiddetto cattocomunismo. Il cattocomunismo è stato il cancro che ha avvelenato il calice, per usare termini religiosi, il calice della politica italiana. È stato il cattocomunismo che ha portato a disattendere progressivamente il principio di laicità all'interno delle nostre istituzioni repubblicane. Vorrei ricordare, per esempio, giusto per fare un esempio, che quando si è trattato di approvare la Carta Costituzionale, settori della Democrazia Cristiana suggerivano di inserire all'interno della Carta Costituzionale che la Costituzione veniva data in nome di Dio, ma fu proprio un democristiano, l'ex presidente Scalfaro, a dire che il Dio doveva rimanere nella riservatezza del privato e che la Costituzione doveva essere data in nome del popolo italiano. Quindi dobbiamo paradossalmente ricondurre ad un democristiano un sussulto di laicità, e invece ci ritroviamo ad aver incamerato nella nostra Costituzione l'articolo 7 per una responsabilità politica di Togliatti e quindi del Partito Comunista. Quindi certo, l'analisi per questa assenza di laicità nella società italiana e questa clericalizzazione della classe politica credo che vada analizzata proprio per gli atteggiamenti che si sono susseguiti nel corso di questi decenni all'interno del Partito Comunista. Aver proposto ad una coalizione come Potere al Popolo l'introduzione di questo impegno programmatico, che diventa anche un impegno culturale ovviamente, culturale e politico, significava anche in qualche modo chiedere ai partiti comunisti presenti in questa lista quale fosse davvero il loro atteggiamento nei confronti del clero nel 2018. E quindi, se hanno accolto questo punto programmatico, lasciano ben sperare che probabilmente il cattocomunismo potrà cominciare ad essere lasciato alla storia passata, almeno questo nelle nostre prospettive e nelle nostre speranze politiche. Gli impegni, nel momento in cui vengono messi per iscritto, non possono essere poi disattesi anche nelle decisioni e nelle azioni politiche conseguenti. Per cui noi riteniamo che ci sia stata un'adesione con autentica serietà. Vorrei ricordare che, per esempio, all'interno di Potere al Popolo, tra i candidati abbiamo anche Lidia Menapace, certo, nota partigiana, che ha da sempre chiesto l'abrogazione dell'articolo 7, la modifica dell'articolo 7, l'abrogazione dei patti lateranensi. Su questo obiettivo si fanno anche delle questioni di carattere giuridico costituzionale, perché in realtà, essendo contenuto nei primi 12 articoli che sono immodificabili, si ritiene che i patti non possano essere abrogati. C'è invece un'interpretazione diversa, uh-huh, che riconduce alla possibilità di abrogare i patti lateranensi pur mantenendo in vigore ed in piedi il principio pattizio. Mi spiego meglio. Ciò che non potrebbe essere modificato secondo la nostra Costituzione è il principio pattizio, ma non i suoi contenuti. Se fosse vero che i suoi contenuti non possono essere modificati, non si sarebbe arrivati alla modifica del 1984 di craxiana memoria. Vuol dire che se c'è accordo tra le parti si possono modificare i patti con legge ordinaria, se non c'è accordo tra le parti si devono modificare con procedura speciale di revisione costituzionale dell'articolo 138. Pur facendo rimanere invariato il principio pattizio, resta la possibilità di modificare i patti. I patti constano di un trattato e di un concordato. Diciamo che la parte più grave per la nostra Repubblica è il concordato sotto il profilo economico, perché in realtà attraverso il concordato si legittimano delle leggi ordinarie che costituiscono per il clero una montagna di privilegi ingiustificati. Il trattato invece è quello che contiene in sé e custodisce il principio pattizio. Ora, modificare il concordato significa svuotare le casse vaticane di soldi che provengono dalle tasse degli italiani. È questo sostanzialmente che chiediamo. E nel contempo, una volta che saranno stati modificati tutti i provvedimenti conseguenti al concordato, è chiaro che si dovrebbe avviare un processo culturale che vieta a una monarchia extracomunitaria confinante di ingerire anche nelle questioni politiche dello Stato italiano.
Vorrei chiedere a Carcano, lui a un certo punto scrive che i giovani non sono mai stati così lontani dalla religione. Questo è un altro dei sintomi dello scollamento che c'è appunto tra la classe politica clericalizzata e la popolazione, i bisogni e le esigenze appunto dei cittadini. Si può parlare un po' più in profondità, ecco, può andare più in profondità su questo aspetto, in particolare quello che riguarda i giovani, appunto.
Sì, tra l'altro io scrivo, ma in realtà non l'ho scritto io, cioè vengo dopo altri studi, tra cui quello fondamentale di Garelli, che è un sociologo cattolico, tra l'altro collabora con la Conferenza Episcopale, in cui appunto parla del fatto che quella attuale, quella dei giovani attuale, è la generazione più incredula che si sia mai constatata in Italia. Quindi sono dati molto significativi. L'impatto però purtroppo che hanno i giovani lo vediamo già dalle politiche dei governi, insomma, non è che sono ascoltati non solo su questioni laiche, non sono ascoltati diciamo quasi su nulla. Chiaro che noi scontiamo anche il fatto che di avere una classe dirigente che mediamente ha un'età media abbastanza alta e quindi ovviamente poco sintonizzata con le esigenze dei giovani. Il problema è che è anche una classe dirigente che è poco appunto sintonizzata con le esigenze dei laici, se vogliamo, nel senso che per quanto nell'ultima legislatura qualcosa si sia fatto, e bisogna onestamente riconoscerlo da questo punto di vista, però è stato quasi un cedere alle esigenze di marketing, oserei dire, nel senso che vedersi per esempio in una, pensiamo semplicemente alla legge sulle unioni civili, l'Italia rimane tuttora l'unico paese dell'Europa occidentale a non avere i matrimoni omosessuali, per esempio. Non avere neanche una legge sulle unioni civili significava sostanzialmente per l'Italia essere assimilata più che ai paesi europei, ai paesi del Maghreb che stanno all'altra parte del Mediterraneo. E su questo, diciamo così, in qualche modo la classe dirigente e il Parlamento hanno dovuto prendere atto. Quali siano le reali possibilità, che invece ne prenda atto semplicemente per convinzione, cioè per il fatto che comunque un paese laico significa un paese in cui tutti si sentono a casa loro, a prescindere da come la pensano. Quindi un paese che legifera sulla base dell'interesse della popolazione tutta, non dell'interesse di una parte. Un paese in cui gli individui siano liberi di scegliere la propria vita senza subire condizionamenti, in cui le convinzioni siano effettivamente tutte uguali davanti alla legge, cioè dice l'articolo 3 della Costituzione, lo Stato non fa differenza in base alla religione, poi in realtà la fa, cioè, paradossalmente abbiamo una Costituzione che si contraddice a ripetizione, nonostante appunto si dica che è una bella Costituzione. Però l'articolo 3 dice che lo Stato non fa differenza per religione, per l'articolo 7 cita una religione, l'articolo 8 ne cita altre religioni, gli atei non sono mai citati e quindi si crea tutta una stratificazione, un sistema come si potrebbe dire, piramidale, in cui c'è chi ha più diritti degli altri. Sembra da questo punto di vista un sistema medievale, no? Vassalli, valvassini, valvassori, vedi questo passo. Ecco, la società per fortuna sta cambiando, e sta cambiando probabilmente contro gli interessi o le aspettative, se vogliamo, della classe politica. Il problema è riuscire in qualche modo a sintonizzare le aspettative di cambiamento di larga parte della popolazione, anche in direzione laica, con poi effettivamente una rappresentanza parlamentare, perché se non c'è lampante che chi sta in Parlamento persegue altri interessi, insomma, altri scopi, altre determinazioni.
E volevamo fare un'ultima domanda a lei, Corsetti. Giustamente Carcano parlava di una società in qualche modo che è più avanti rispetto a una classe dirigente che non è in grado di recepire la sensibilità, no, del mondo laico. E invece, quali sono invece le responsabilità dei media invece in questo appiattimento pressoché totale sulle posizioni di Papa Bergoglio, che riguardano, diciamo, giornali che vanno da destra a giornali anche di sinistra? E quel Bergoglio che lei nella sua intervista ha definito un populista ultraconservatore, un monarca assoluto. Ecco, come mai che le posizioni di questo, del Papa vengono riprese ogni più sospinto dai media, senza che i laici abbiano iate e abbiano invece dei spazi in cui, insomma, riconoscersi? Insomma, a parte Left, qua facciamo una piccola autoelogio, diciamo che ci definiamo spesso l'unico settimanale, diciamo, di sinistra e ateo, perché insomma cerchiamo di, insomma, però vediamo intorno a noi, c'è il panorama è abbastanza grigio. Ecco, come mai?
Il panorama è grigio perché in realtà lo Stato Pontificio non si è mosso come una qualsiasi setta religiosa, ma si è mosso come una lobby di potere che gestisce quantità di denaro enorme, rispetto alla quale quantità è chiaro che può condizionare il potere dell'informazione. Quando si dice che la classe politica è asservita al potere vaticano, mentre in realtà c'è una società che è più secolarizzata, ci sono giovani che in realtà non sono così attratti dalla religione, si dice una cosa vera, ma l'analisi del problema va fatta non in relazione alla adesione ad un credo, ad una religione qualsiasi, ma è una sottomissione ad una lobby. Allora abbiamo una classe dirigente che è sottomessa alle lobby di poteri, che è sottomessa alle lobby economiche, che è sottomessa alle lobby finanziarie. Il Vaticano, oltre ad essere una setta religiosa, a fare riferimento ad una setta religiosa, oltre a fare riferimento ad uno Stato, ad una monarchia assoluta, è una lobby, certo. È una lobby finanziaria potentissima. Piccolo accenno. Quando a un certo punto nella città di Roma si profilava la possibilità che potesse essere eletto un sindaco del Movimento 5 Stelle, ad onta del fatto che effettivamente è stata votata il sindaco Raggi, ma in realtà nei mesi precedenti Di Battista, insieme con un altro parlamentare, aveva incontrato il sottosegretario di Stato Becciu, che è uno dei maggiori responsabili della politica estera del Vaticano, e per politica estera loro ovviamente intendono anche quella italiana. E quando Di Battista ha incontrato Becciu, non credo che abbiano parlato dei segreti di Fatima, ma hanno parlato della città di Roma, per cui la decisione sul Movimento 5 Stelle fu fatta in quella occasione. Quando noi come Democrazia Atea abbiamo rilevato questo incontro, abbiamo detto bene, adesso si passerà dal patto del Nazareno al patto del Becciu, perché in realtà le sorti della capitale sono decise nelle stanze vaticane. Si tratta di una lobby di potere, si tratta di una lobby finanziaria che è in grado di condizionare molto, ed è in grado di condizionare anche la stampa e i mezzi di informazione, come qualunque altra lobby finanziaria. Per cui bisogna andare al cuore del problema, e il cuore del problema è il denaro, e il denaro a costoro gli deriva dal concordato. Abroghiamo il concordato, vogliamo mantenere il principio pattizio, manteniamo soltanto il trattato, a noi potrebbe anche star bene, ma togliamo questo fiume di denaro nei confronti di una monarchia che non soltanto ci condiziona sotto il profilo etico, sociale, ma ci condiziona politicamente. Siamo una repubblica a sovranità limitata e questa limitazione non è più consentita, non è più pensabile di mantenere una lobby finanziaria nel momento in cui oltretutto il paese sta soffrendo una crisi economica non da poco. Un'altra cosa che per esempio mi permetto di rimproverare, anche se siamo in fase elettorale a 5 Stelle, hanno deviato il problema perché hanno concentrato l'attenzione della popolazione contro la casta politica. Si sono ben guardati dal dire qualcosa contro la casta clericale. Qualunque casta ha dei privilegi. Allora, se dobbiamo parlare di affermazione di diritti, non possiamo fare a meno di dire che i diritti si affermano nel momento in cui si tolgono i privilegi. I privilegi si tolgono a tutte le caste, non soltanto quella politica, ma anche quella religiosa. Con il patto del Becciu, il Movimento 5 Stelle ha deciso che questa casta non doveva essere toccata. E dunque ancora permane una capacità pervasiva della casta clericale di condizionare la politica italiana. Aver inserito i patti lateranensi all'interno della lista Potere al Popolo significa una cosa sola: il clero difficilmente certo potrebbe condizionare questa lista e quindi i privilegi clericali da questa lista potrebbero trovare un loro contenimento, se non addirittura una eliminazione.
Bene, dunque salutiamo i nostri ospiti, Raffaele Carcano e Carla Corsetti, li ringraziamo per aver partecipato alla nostra puntata di Left on Air e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
Alla prossima.
Buona serata.
Tanti cari saluti.